Il libro che vedete sul franchetto e credo che l'introduzione ci renda, ci restituisca anche la, come dire, la duttilità del personaggio, per cui anche stasera, fra virgolette, lo sfrutteremo, io questo sarà il tentativo perlomeno che vorrei fare, sulle sue varie competenze. Massimo è chimico ambientale, criminologo forense, consulente scientifico dell'associazione svizzera ATRA, consulente tecnico per i casi di reato ambientale, poi è membro della World Society of Victimology, della vittimologia, forse una disciplina poco conosciuta alla maggior parte di noi, ma in realtà molto importante per la questione animale che ci interessa, e credo che dopo ne parleremo. Advisor del Mahatma Gandhi Center del governo indiano, e qui forse direttamente è stato evocato quando abbiamo parlato del jainismo, era qui con noi Claudia Pastorino che ha presentato un libro che, di cui era curatrice insieme con Massimo, quindi c'è stato comunque già un punto di contatto. Poi è coordinatore di iCare, l'associazione è qui presente anche con un banchetto, docente di vittimologia, come dicevamo, al master universitario di criminologia forense all'Università Carlo Cattaneo. Non parleremo quindi solo di sperimentazione animale, ma da quello vogliamo partire, perché, come diceva Camilla, Massimo si è battuto molto in questi anni su questo tema, e un tema che è diventato anche fra quelli entrati nell'agenda dei media, ad esempio, e addirittura nell'agenda politica, per una serie di ragioni, dalle azioni del movimento animalista, e qui ovviamente il riferimento è al caso Green Hill, che è quello che ha sfondato, come dire, anche l'opacità dei media, che normalmente riguarda, che normalmente così rende poco visibile la questione animale, e anche l'irruzione che c'è stata a Milano all'Istituto di Farmacologia, ma anche provvedimenti normativi, la direttiva europea e la legge poi che in Italia l'ha recepita. Io direi di partire da qui, può sembrare una domanda ovvia, ma a mio avviso è importante sempre fare un po' il punto della situazione, anche perché questa direttiva ha suscitato anche commenti divergenti. Ecco, io vorrei da Massimo una valutazione su un bilancio, su questa partita, diciamo, istituzionale, a livello normativo.
Sì, certo. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie di avermi invitato. Si sente? In questo momento, sicuramente dopo il caso Green Hill, l'Italia sta vivendo un momento molto particolare relativamente al tema della vivisezione o sperimentazione animale. Giuridicamente i due termini sono sinonimi, chiamatelo come volete: vivisezione è il termine storico, culturale, sperimentazione animale è il termine più tecnico, se volete, però parliamo degli esperimenti che vengono compiuti su animali nei laboratori italiani e non solo, però ci concentriamo sull'Italia. Il caso Green Hill ha creato un'attenzione enorme su questa tematica, indubbiamente. Le proteste, le manifestazioni, le incursioni dei ragazzi che erano entrati, avevano portato fuori i cani beagle, insomma tutte queste cose che probabilmente molti di voi sapranno, hanno portato l'Italia veramente a un punto particolare. A questo si unisce una serie di attività svolte all'interno della comunità scientifica di sostituzione dell'uso di animali con metodi alternativi, quindi un ambito prettamente scientifico. Si unisce alcuni casi processuali che abbiamo vinto, dove alcuni laboratori sono stati chiusi completamente, oppure alcune cose sono state interrotte, tipo l'importazione dei macachi da parte di Arlan, il famoso centro di distribuzione, soprattutto famoso nel nord, in Lombardia e in Friuli. Quindi un ambito sociale, etico, un ambito scientifico, un ambito giuridico processuale. E in tutto questo, nel frattempo, l'Italia doveva recepire la direttiva europea, la linea guida europea. Tenete conto che a livello europeo non si fa proprio una legge vera e propria, si danno delle linee guida che poi ciascuna nazione deve fare proprie, e quindi in qualche modo rispettare, ma cercare di renderle specifiche per il territorio di competenza. Qui avrete sentito tutte versioni diverse, nel senso che ci sarà chi ha detto che la direttiva è migliorativa perché alcuni punti migliorativi ce li ha, e qualcun altro che avrà parlato di questa direttiva come peggiorativa per alcuni punti peggiorativi. Il problema Approfitto qua per spiegarlo una volta per tutte, è legato al fatto che una direttiva europea deve uniformare tante nazioni. Uniformare tante nazioni vuol dire creare una legge che metta insieme il Regno Unito con la Romania, quindi che mette insieme una delle nazioni che presta maggiore attenzione ad esempio ai metodi alternativi, a valutare quanto gli esperimenti possano essere validi o meno, quindi un approccio molto scientifico, tecnologicamente avanzato, con una Romania dove non hanno neanche i posti per comprare gli animali dai laboratori. Quindi, dato come premessa che per me la vivisezione sarebbe da abolire immediatamente, però tolgo il mio punto di vista, proprio sto spiegando la situazione. Quindi, ovviamente, una direttiva del genere non può essere, e nessuno poteva sperare che potesse essere migliore di quella che è stata fatta. Quella che è stata fatta deve tener conto dei paesi dell'est Europa che si avvicinano ai paesi dell'Europa più storicamente più sviluppata, e quindi di conseguenza alcune aberrazioni tipo la possibilità di usare i randagi nei laboratori è per andare incontro economicamente ai paesi che un Green Deal non se lo possono neanche permettere. Quindi è una situazione terrificante, perché ci sono dei punti che indubbiamente vanno avanti rispetto alla normativa prima, dei punti che vanno indietro alla normativa prima. Perché? Perché hanno dovuto fare una media di varie nazioni. Relativamente all'Italia, sinceramente, non cambia granché. Relativamente a tutto il contesto, la stessa direttiva europea non tiene conto di 25 anni di innovazioni scientifiche e tecnologiche. Quindi sistema un po' meglio la burocrazia, spiega meglio certe cose rispetto ad altre, ma nei 25 anni che sono passati dalla direttiva europea prima è successo di tutto: convegni mondiali, sviluppo di alternative, investimenti in alcune nazioni sui metodi alternativi incredibili, cose che quando ho iniziato io ne parlavamo prima, perché questa serata è dedicata soprattutto a Makowski, che è stato un precursore assoluto in Italia di questo. Io ero ragazzino, avevo 13 anni, scoprivo queste cose, adesso ne ho 47 e vi giuro che a livello scientifico tecnologico è cambiato tutto. Anche chi non è dell'ambiente può tranquillamente, anche chi fa un altro lavoro e lavora in radio, le radio 25 anni fa non avevano la tecnologia che usano adesso, adesso ci registra un telefonino, insomma. Quindi è ovvio che la tecnologia sia andata avanti, ma la normativa ha una carenza enorme, la direttiva europea, che è quella di considerare la sperimentazione sugli animali scientificamente valida. Ovviamente se partono da questo punto di partenza, tutto il resto è molto debole, nel senso che si dice la sperimentazione sugli animali è valida e quindi bisogna limitarla, ridurre, un metodo alternativo sì, ma deve essere giudicato valido prima di essere utilizzato. Tutte cose che discendono logicamente dal fatto di considerare valido il modello animale. Questo è stata la grossa carenza. Con questo presupposto, qualsiasi normativa sarà totalmente inadatta alla tecnologia moderna. Questo è il grande problema. L'Italia l'ha recepita, più di tanto non poteva cambiare, perché doveva recepire una direttiva europea. Facendo parte dell'Unione Europea non poteva cambiarla e non sarebbe neanche stato possibile cambiarla, perché la forza delle farmaceutiche, delle multinazionali, l'inerzia accademica è dominante anche in Italia, quindi non sarebbe cambiato. In Italia forse si è ottenuto qualcosa di più, perché grazie al caso Green Hill sicuramente qualcosa, più forza al movimento antivivisezionista è stata data. Però il concetto generale non è cambiato dall'86, da quella di prima. Il modello animale è considerato valido, tutte le alternative devono essere validate. Io sono d'accordissimo sul fatto che ogni metodo scientifico debba essere validato, ma il concetto è che non viene messo in discussione un metodo che è un metodo del 1800. Quindi è un metodo che verrebbe a dire questo telefono deve essere validato come strumento valido, e ovviamente deve essere fatto perché sennò non lo si può vendere, ma in questo caso non sarebbe possibile vendere un telefono moderno, perché il confronto si sarebbe dovuto fare con il telegrafo, perché la sperimentazione su animali nasce quando c'era il telegrafo. In tutti i campi del mondo si avanza, in quel campo non solo non si avanza, ma è vincolato a usare il modello animale. E questo è il grande problema di tutte le direttive. È stata fatta una raccolta firme, che è la Stop Vivisection, famosissima, che è andata benissimo come discorso sociale, come coinvolgimento sociale, e che cosa ha portato? A nulla. Perché quella è la direttiva, è stata fatta, le nazioni l'hanno recepita, la stop and vissection l'hanno presa e cancellata. Quindi la situazione da un punto di vista normativo è drammatica. In tutti gli altri ambiti stiamo vincendo, ma su quello normativo abbiamo decisamente perso.
Ecco, questo è un punto chiave. Tu hai parlato anche della storia, se vogliamo, della vivisezione, ma anche della lotta alla vivisezione. Certo. C'è una storia parallela, importante. Diciamo, e appunto abbiamo deciso oggi di dedicare questa serata a Luigi Makovsky, perché è stato il fondatore forse della prima lega antivivisezione, si chiamava LAN, Antivivisezione Nazionale, che è stato un po' forse il luogo dove inizialmente si è cominciato a pensare a una certo. campagna scientifica, politica, etica, quindi su tutti i fronti in questo ambito. Quindi è importante ricordare questa figura che ha aperto un percorso. Una cosa che sfugge alle persone che non hanno competenze scientifiche come il sottoscritto, leggendo i materiali anche delle campagne contro la vivisezione, è proprio quella che tu stavi ora riferendo, la questione della validazione, no? Quindi si dice che il sistema che legittima la sperimentazione animale è in qualche modo autocertificato, esatto. non ha bisogno di dimostrare niente, perché come dire, si usa e basta. Ecco, questo è un passaggio però veramente difficile da capire. Com'è possibile che in ambito scientifico si continui? Stiamo parlando probabilmente di anche una lotta ormai 20-30 anni, ad esempio, Makovsky, dove su questo punto si è insistito, direi, fin dall'inizio.
Sì.
50. 50. Sì. Tu ti sei confrontato anche con esponenti del mondo scientifico, diciamo, dominante, anche forse con Silvio Garattini, se non certo. sbaglio, sì, con, sì. quindi personaggi che rappresentano anche istituzionalmente questa visione. Qual è la ragione per la quale non si riesce ad impostare nemmeno un discorso d'ordine scientifico?
Allora, io stasera, visto che siamo in un ambiente particolare e visto che io sono nato leggendo le prime documentazioni, da ragazzino, le prime documentazioni che la LAN diffondeva e che, state fatte, mi permetto di espormi più del normale, più del previsto rispetto a quanto dico di solito. Tenete conto che normalmente io, quando dico qualcosa, posso sempre documentarla. Quindi se affermo un qualcosa, posso dare i riferimenti. Tra l'altro, parte su internet, ci si collega, lì si trova subito. Qua mi si chiede però un'opinione sì. che non posso dimostrare scientificamente, quindi tenete conto che sta parlando una persona che è già eticamente contraria all'uso di animali. Il problema è un po' complicato da spiegare, perché riguarda un ambito scientifico che dovrebbe essere il contrario di quello che è. Vi spiego. Se parliamo di arte, di cinema, ciascuno può avere la sua legittima scelta. A me può piacere un film veloce d'azione, a qualcun altro può piacere un film molto lento, molto romantico. Non c'è giusto o sbagliato. C'è un'opinione diversa. Se parliamo di politica, possiamo avere delle idee diverse. Se parliamo di arte, tutto quello che volete. Se si parla di scienza, teoricamente no. La scienza è ciò che è oggettivo, ciò che è riproducibile. Cioè, se io faccio un esperimento, se lo fai tu, se lo fa chiunque di voi, il risultato più o meno deve essere sempre quello. Poi si può discutere del perché, ma il risultato deve essere quello. Quindi se io provo una sostanza e questa sostanza risulta cancerogena, la provi tu, la prova chiunque di voi, deve dare quel risultato, altrimenti non è scienza, è un'opinione. Ci siete? La scienza quindi dovrebbe essere quell'ambito dove lo spirito critico non parte dal confronto, ma prima di tutto parte dal ricercatore, dallo scienziato. È lui che prima di tutto si deve mettere in dubbio. Se una persona ha un'idea politica, è legittimo che possa fare tutto il possibile perché quell'idea politica si realizzi in una proposta di legge, perché ci crede. Magari non è detto che sia giusto o sbagliato, ma ci crede, ha tutto il diritto di farlo. Se una persona sviluppa una melodia musicale, ha tutto il diritto di cercare di divulgarla, eventualmente di venderla. A livello scientifico è il contrario. Se io ho un'ipotesi scientifica, la prima cosa che devo fare è trovarne i punti deboli. Mi seguite? Perché quando la propongo al mondo devo essere forte, oggettivo, devo dimostrare, devo poter dire: guarda, è così, fallo anche tu che vedrai che viene la stessa cosa. Ci siete? È proprio l'unico mondo, forse l'unico, dove lo spirito critico deve partire da se stessi. Se uno ha un'ipotesi e dice questa sostanza è cancerogena, non deve cercare prove per dimostrare che è cancerogena, deve cercare prove che si smentisca, per potersi smentire. Devo trovare un qualcosa che mi dica: guarda che sei in torto. Se non trovo nulla che mi dà torto, allora lo porto alla comunità scientifica, perché magari io non sono stato in grado, ma qualcun altro è in grado di smontare la mia ipotesi e dirmi: stai sbagliando per questo motivo. Questo è il ruolo della comunità scientifica, ma prima dovrebbe esserci spirito critico, poi andare sul mondo e dire: io ho provato a dire, però a me questa ipotesi risulta valida, ditemi voi. E qualcuno deve cercare di smontarla. Se nessuno la smonta, rimane valida finché qualcuno non l'ha smontata. Mi seguite? Questo è l'ambito scientifico, è un ambito culturalmente così. Se si applicasse questo discorso col modello animale, sarebbe il delirio, perché alcune sostanze sono cancerogene per i topi e non per i ratti. Alcune sostanze alzano la pressione dei cani e la abbassano nei gatti. Quindi essere smontati sarebbe facile, perché cambiando specie animale ogni teoria salterebbe, perché si trova di tutto. La diossina, l'esempio che ho iniziato a citare circa 22 anni fa e lo citerò fino alla mia lunghissima vita vegana che arriverà ai 120 anni, sarà... Sono ottimista nella vita, insomma. La diossina, che lo citerò tutte le volte che ho un microfono in mano, anche senza microfono, è estremamente cancerogena per il ratto, totalmente innocua per il criceto. Mi seguite? Quindi stiamo parlando di una scienza che, se si basasse su questo modello, ogni possibilità di critica sarebbe devastante, perché non è riproducibile, perché cambiando specie animale cambia tutto. Per cui teoricamente la scienza dovrebbe abbandonare immediatamente un sistema, quello della vivisezione del modello animale, che mi dice tutto il contrario di tutto. Perché se io devo fortificare la mia idea, troverò 100 specie animali che mi dicono che è sbagliata. Però magari nell'uomo è giusta, perché è tutto un caos. Il modello animale non riesce a estrapolare il risultato sull'uomo. Quindi cosa succede? Che da un certo punto di vista questo dovrebbe portare all'eliminazione velocissima del modello animale, dicendo: non va bene, cerchiamo altro. Non va. Questo sarebbe la logica conclusione. Come è stata usata? La situazione è stata terrificante, perché è stata usata in questo modo. Quando si è scoperto che le prove su animali sull'uomo danno risultati diversi, a un certo punto c'era un problema, perché ogni nuova sostanza chimica che viene messa sul mercato va testata su animali per legge.